tuo figliuolo. E nel suo nome noi veniamo davanti a te e ti preghiamo. Amen. Incominciamo aprendo le scritture in ebrei, siamo al capitolo 3. E la volta scorsa, su Ebrei 3, avevamo visto i primi sei versi, i quali ci avevano proposto un confronto fra Mosè e Gesù. Ci era stato detto che Mosè era stato un fedele servitore nella casa del Signore, e l'autore ci aveva poi detto che però Gesù era stato ancora più fedele di Mosè, e non solo come servitore, ma addirittura come figlio, come costruttore, come architetto della casa di Dio. E c'era stato dato questo esempio di fedeltà da parte di una persona del Vecchio Testamento, di un esponente della fede del Vecchio Testamento. Finito questa parte di esempio di fede, l'autore, dal versetto 7, parla invece di un esempio di incredulità che ci giunge dalle pagine del Vecchio Testamento, parlandoci di un problema che era attuale per gli israeliti nel deserto, era attuale per le persone a cui l'autore della lettera agli ebrei stava scrivendo, ed è attuale ancora per noi. Ed è un problema quello dell'incredulità, ci dice l'autore, che può avere delle grosse, delle profonde conseguenze nella vita di una persona. L'autore, in Ebrei 3:1, indica i lettori come fratelli santi, e poi nel versetto 6 li aveva definiti come la casa di Dio. E sono espressioni per farci capire che sta parlando ad una comunità, ad un popolo, a della gente che ha conosciuto il Signore. E versetto 6 dice: noi siamo la sua casa se teniamo il nostro coraggio e la speranza in cui viviamo. E al versetto 14: infatti siamo divenuti partecipi di Cristo a condizione che manteniamo ferma fino alla fine la fiducia che avevamo dal principio. Questa epistola è stata scritta senza dubbio a delle persone che erano dei cristiani, delle persone che avevano conosciuto Cristo. Eppure, in mezzo a loro, c'era qualcuno che aveva dell'incredulità nel proprio cuore. E l'autore, indifferentemente, parla a tutti e dicendo: guardatevi da questo problema, guardatevi dall'incredulità. Leggiamo i versetti da 7 a 19. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione, come nel giorno della tentazione del deserto, dove i vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova, pur avendo visto le mie opere per 40 anni. Perciò mi disgustai di quella generazione e disse: sono sempre traviati di cuore, non hanno conosciuto le mie vie. Così giurai nella mia ira: non entreranno nel mio riposo. Badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio o incredulo, che vi allontani dal Dio vivente, ma esortandovi a vicenda ogni giorno, finché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Infatti siamo divenuti partecipi di Cristo, a condizione che manteniamo ferma fino alla fine la fiducia che avevamo da principio. Mentre ci viene detto oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, come nel giorno della ribellione. Infatti, chi furono quelli che dopo aver udito si ribellarono? Non furono forse tutti quelli che erano usciti dall'Egitto sotto la guida di Mosè? Chi furono quelli di cui Dio si disgustò per 40 anni? Non furono quelli che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto? A chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo, se non a quelli che furono disubbidienti? Infatti, vediamo che non vi poterono entrare a causa della loro incredulità. Se noi volessimo sintetizzare, giusto per tracciare una direzione, volessimo sintetizzare la predicazione di oggi in una frase, potremmo dire così: la vera fede in Gesù è segnata da una fedeltà di lungo periodo alla parola di Dio. La vera fede è segnata da una fedeltà di lungo periodo alla parola di Dio. E noi inizieremo quest'oggi guardando prima un esempio di incredulità, un esempio di infedeltà, per poi passare a un esempio di incoraggiamento per stare in guardia contro questo rischio. Una infedeltà di lungo termine ha delle conseguenze tragiche, ci dicono i primi versetti che noi abbiamo letto. Nei versetti da 7 a 11 lo scrittore cita la seconda parte del Salmo 95 per indicare l'incredulità che il popolo aveva avuto, il popolo di Israele aveva avuto per 40 anni vagabondando nel deserto. L'autore non include la prima parte del Salmo 95, perché se voi sfogliate la Bibbia e vedete che cosa dice il Salmo 95, vi rendete conto che la prima parte, i primi versi del Salmo, versetti da, ci parlano di Dio come un Dio degno di adorazione, perché è un Dio fedele. Dio è stato il creatore, si dice il Salmo 95, di tutte le cose, ma è stato anche il redentore di Israele e colui che ha guidato il suo popolo come un pastore guida il gregge dall'Egitto fino alla terra promessa. E Dio aveva dimostrato la sua fedeltà come un potente liberatore, realizzando tutte quelle promesse che aveva fatto ai padri. Eppure il popolo non l'ha lodato per come doveva essere lodato, il popolo non l'ha riconosciuto come tale. E così, nella seconda parte, parla della incredulità del popolo di Israele. Così come in Ebrei 3, da 1 e 6, Dio ci ha presentato un esempio di fedeltà, parlando di Mosè e parlando di Gesù come fedele sommo sacerdote, per fare da controaltare a quello che viene detto nei primi versi del Salmo 95, così nella seconda parte di Ebrei, quella che abbiamo letto, versetti da 7 a 19, ci parla della seconda parte del Salmo 95, cioè dell'incredulità del popolo. Il popolo si era ribellato. E chi erano questo popolo che si era ribellato? Era un popolo che era uscito dal Mar Rosso ed era arrivato fino alle porte della terra promessa, segnato tutto questo cammino, circa 2 anni di cammino, da continue lamentele, da continue voler guardare indietro, dalla continua tentazione di dire sarebbe stato meglio ritornare da dove siamo usciti. E sono sicuro che mentre l'autore scriveva queste cose, il ricordo della seconda parte del Salmo 95 andava alla memoria di queste persone. Un Salmo 95 i quali ci parla e ci ricorda molto da vicino gli episodi che troviamo in Numeri 13 e 14. Qui troviamo l'esempio principale dell'infedeltà del popolo del Vecchio Testamento. Molti sicuramente avrete familiarità con questa storia che viene raccontata in Numeri 13 e 14. In meno di 2 anni avevano attraversato il Mar Rosso e il popolo adesso era quasi davanti alla terra promessa e stava per realizzare le promesse che Dio aveva dato ad Abramo circa 600 anni prima, che la sua discendenza avrebbe conquistato quella terra. Che cosa succede? Mandano una spedizione, costituiscono 12 persone, scelgono 12 persone per il popolo per andare a esplorare il paese, e queste 12 spie si addentrano nel paese e si rendono effettivamente conto che è un paese per come Dio lo ha descritto quando lo aveva assegnato in eredità, una terra buona, un terreno di latte dove scorre latte e miele. Eppure c'era un problema, c'erano delle persone che vi abitavano che erano dei giganti, ci dice la parola, erano persone alte di statura e il popolo, queste spie, dicono sono troppo giganti per poterli sconfiggere. Vi ricordate che c'erano state solo 2 delle spie che invece erano dell'idea che Dio avrebbe potuto liberare il popolo anche della mano di questi giganti, Caleb e Giosuè. Loro 2 cercano di incentivare tutta la comunità a dire facciamo il passo, siamo fedeli a quello che Dio ci ha chiamato a fare. Invece no, vincono le altre 10 spie. Le altre 10 spie riescono a, come dire, infiltrare il dubbio. E il popolo decide di non avanzare. Decide di non avanzare e questa sarà la loro fine, perché per 40 anni Dio li disgusterà. Per 40 anni andranno a girovagare nel deserto. Perciò mi disgustai di quella generazione e disse, sono sempre traviati di cuore, non hanno conosciuto le mie vie. Così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio ripopolo. Ricordiamoci che erano delle persone che erano state salvate in modo potente dall'Egitto. Dio si era dimostrato fedele in ogni cosa che aveva detto. Ha dato la colonna di fuoco durante la notte, e poi anche la colonna durante il giorno che illuminava, che indicava la direzione. Dio li aveva salvati in modo potente, eppure adesso vogliono ritornare indietro. E questo esempio di infedeltà nascondeva qualcosa di ben più grave, un problema di incredulità, perché è l'incredulità, cari fratelli, che porta all'infedeltà. Noi possiamo avere episodi, momenti di infedeltà, ma nel momento in cui si insinua nel nostro cuore l'incredulità, cioè non crediamo quello che Dio dice, o pensiamo diversamente da quello che Dio dice, questa infedeltà incomincia a diventare un'abitudine e vedremo come funziona. L'incredulità era il loro problema. Infatti, chi furono quelli che dopo aver udito si ribellarono? Non furono tutti quelli che erano usciti dall'Egitto sotto la guida di Mosè? Chi furono quelli di cui Dio si disgustò per 40 anni? Non furono quelli che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto? A chi giurò che non sarebbero entrati nel riposo se non a quelli che furono disubbidienti? Infatti vediamo che non vi poterono entrare a causa della loro incredulità. Dio voleva liberare il popolo. Era la sua intenzione, era nelle sue promesse dare la terra che aveva promesso, e invece questo popolo si trova costretto a vagabondare nel deserto, senza riposo, non entrando nel riposo di Dio. L'infedeltà, fratelli, l'infedeltà vanifica le promesse di Dio. Il giudizio di Dio sulla disobbedienza di Israele a prima vista potrebbe sembrare duro. Ma guardando da vicino i libri di Esodo e Numero, ci accorgiamo che il popolo si era continuamente ribellato al Signore. Ed ecco perché il versetto 10 dice: sono sempre traviati di cuore, non hanno conosciuto le mie vie. Questo è un giudizio molto duro che il Signore passa sul popolo. Il problema della infedeltà era sì un problema, ma non era la radice. Il problema era l'incredulità. Un'incredulità che porta ad un'infedeltà ripetuta e persistente. Anzi, dirò ancora di più. La loro infedeltà dimostrava una mancanza di fede. L'allontanarsi da Dio non capita in una notte. Non è che questa notte tu vai a dormire fedele al Signore e domani mattina ti trovi alla deriva. Non succede così. È poco a poco. A poco atti di infedeltà al Signore che nascondono incredulità nel cuore. E questa incredulità alimenta la nostra infedeltà, in modo che questa diventa sempre più persistente, sempre più duratura, sempre più ripetuta. E questa è una minaccia, cari fratelli, che viviamo noi tutti. Possiamo incominciare a preparare l'ausilio del PowerPoint, che minacciano tutti, perché l'autore degli Ebrei prende spunto da questa esperienza nel popolo nel deserto per dire che c'è un'analogia rispetto alla nostra vita cristiana. Andiamo avanti di un clic. Ecco, noi siamo in quell'adesso e poi in un dato momento della nostra storia abbiamo fatto la nostra professione di fede. Fino alla nostra morte, o se questa dovesse accadere, non dovesse accadere, al ritorno del Signore, se accade prima, cioè il cielo. E cos'è che succede? Quali sono i periodi che caratterizzano questi momenti che noi viviamo? Andiamo avanti. Sono proprio questo. Nel momento in cui noi abbiamo fatto una professione di fede, siamo come quelli che sono dell'Esodo. Siamo usciti dal territorio di schiavitù, siamo usciti dalla schiavitù del peccato. E adesso ci troviamo in questa condizione, siamo nel deserto, stiamo andando verso la terra promessa, stiamo aspettando la consumazione delle promesse che Dio ha fatto, e queste promesse saranno consumate, totalmente adempiute, quando noi saremo nel cielo. Ma intanto la vita che noi cristiana, che noi viviamo oggi, assomiglia molto alla vita che il popolo ha dovuto passare nel deserto. Ora, il popolo aveva una scelta davanti. 2 anni dall'Esodo si trovava davanti alla terra promessa, avrebbe potuto dire sì alle parole di Giosuè e di Caleb e accettare la sfida e lasciare che il Signore li liberasse, e così quel deserto sarebbe stato molto breve, molto meno deserto. Invece no. E invece no, ha deciso per l'incredulità, ha votato per l'incredulità. E così quei 2 anni, quello che potevano essere 2 anni, sono diventati 40 anni di vagabondare nel deserto. E tutta quella generazione che era uscita e che aveva visto le opere miracolose di Dio, cioè gente che potremmo definire dei credenti, come dire, rodati, dei credenti che hanno avuto delle grandi evidenze della prova della fedeltà di Dio nella loro vita, sono periti nel deserto. Paolo utilizza questa stessa analogia del deserto quando parla in 1 Corinzi 10 del battesimo e ci dice che noi siamo stati battezzati in un qualche modo in un unico battesimo che è simile a quello dell'ingresso nel Mar Rosso che ha avuto il popolo. E poi ci dice che noi abbiamo avuto comunione con gli stessi elementi dell'acqua e del pane, elementi dell'acqua e del pane che erano gli elementi principali della contesa del popolo nel deserto, se vi ricordate, le acque, Meriba e Massa, e poi il pane, la manna, quella che Dio aveva dato. E questo ci dice che noi, quando noi diventiamo dei credenti, siamo introdotti nella famiglia cristiana. Attraverso il battesimo noi facciamo parte, entriamo ufficialmente nella comunione dei santi. Ci ha definito dopo tutto questo brano fratelli, casa di Dio, e facciamo e abbiamo parte a quelli che sono le promesse, che le, come dire, gli elementi che puntano alle promesse che Dio ci ha dato, il battesimo e la Santa Cena. Eppure la partecipazione a queste cose non ci protegge totalmente dal rischio dell'incredulità. Possiamo anche noi essere esposti, nonostante che abbiamo professato il Signore, nonostante che partecipiamo al battesimo e alla Santa Cena, possiamo ancora cadere. E quanti ce ne sono nella comunità che noi anche qui in questa comunità abbiamo battezzati e non sappiamo nemmeno dove abitano di casa adesso? Quanti ce n'è? Quanti ce n'è che lo fanno con leggerezza? Attenzione, attenzione al rischio del deserto. E l'autore ci dice, guardatevi da questo, perché una fedeltà di lungo termine, solo una fedeltà di lungo termine, porta delle benedizioni eterne. Ora, prima di continuare su questo tema, diventa importante capire che cos'è questa fede di cui stiamo parlando. Credere, non credere, avere fede, non avere fede. Cos'è questa fede di cui stiamo parlando? Dobbiamo in qualche modo definirla. Non siamo nel libro più opportuno per definire la fede, perché in questo libro troviamo diverse definizioni di fede. Addirittura troviamo un capitolo intero, il capitolo 11, che parla di tanti esempi di fede che ci vengono raccontate. Ma al di là di tutto quello che ci viene raccontato, perché uno potrebbe leggere queste storie a partire dai patriarchi fino agli ultimi profeti, quello che risalta nella storia di queste persone è questo elemento, la perseveranza. Non c'è altro elemento, le circostanze che hanno vissuto sono diverse, le situazioni in cui si è manifestata la loro fede erano diverse, ma l'elemento comune che ha caratterizzato tutte queste persone era la perseveranza. E poi arriviamo al capitolo 12, dove troviamo questa condizione. In qualche modo l'abbiamo un po' anticipato anche durante la presentazione. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo come? E corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. Non dice iniziamo la gara, corriamo, poi ci stanchiamo, non siamo allenati, ci ritiriamo, ci fanno male i piedi, ci vengono le buffe, poi ci fanno altre cose. Non dice questo, corriamo con perseveranza. Dio è fedele e la fede, per definizione, è perseveranza. Versetto 6, e la sua casa siamo noi se manteniamo ferma fino alla fine la nostra franchezza e la speranza di cui ci vantiamo. Versetto 14, infatti siamo divenuti partecipi di Cristo a condizione che manteniamo ferma fino alla fine la fiducia che avevamo da principio. Questo è il motivo per cui lo scrittore ci dà l'esempio di Israele. Perché Israele non era stato un buon esempio di perseveranza, un buon esempio di fedeltà. Dio è l'esempio di fedeltà. La prima parte del Salmo 95 ci ha raccontato che Dio è fedele e Gesù Cristo è stato allo stesso modo fedele, adempiendo le promesse, la missione che Dio gli ha dato da fare. E che cosa si aspetta un Dio santo, un Dio fedele, un Dio che è costante dal suo popolo, se non che perseveranza? E dobbiamo capire che la professione di fede non è uguale all'avere fede. La professione di fede non è uguale all'avere fede. Se tu oggi stai fondando la certezza della salvezza su qualcosa che hai magari fatto anche da giovane, addirittura ti sei convertito a 15 anni, ti sei battezzato a 16, hai fatto una preghiera in quel lontano 1980 in cui hai chiesto al Signore di arrenderti a Lui. Se ti stai poggiando su queste cose, ti stai poggiando su un terreno mobile, che è una sabbia mobile, che non può tenere. Noi possiamo avere una professione di fede che non è confermata da una vera fede. Possiamo dire qualcosa con la nostra mente, possiamo assentire qualcosa con la nostra ragione, ma agire totalmente diversamente nella pratica. Possiamo essere degli atei pratici, esperienziali, nelle relazioni che viviamo quotidianamente gli uni con gli altri, sul nostro lavoro, nella nostra famiglia, nell'educazione dei figli. Possiamo avere un'alta professione di fede, ma essere degli atei pratici. E la fede, ci dice l'autore, sarà comprovata dalla perseveranza. Le persone che non perseverano nella fede non perdono la salvezza, semplicemente dimostrano che non l'hanno mai avuta. Le persone che non perseverano non perdono la salvezza, semplicemente dimostrano che non l'hanno mai avuta. Rileggo i versetti 6 e 14. E la sua casa siamo noi. Infatti siamo diventati partecipi di Cristo. Questi versi non ci dicono che noi saremo la sua casa o che diventeremo partecipi di Cristo se teniamo fede fino alla fine. Questi versi ci dicono che noi siamo la sua casa, che siamo divenuti la sua casa, partecipi di Cristo. Questi versi descrivono qualcosa che è già realmente accaduto. La perseveranza non è altro che una prova di ciò che veramente siamo. La perseveranza non ci porta dentro la sua casa e neanche ci mantiene dentro la casa di Cristo. La perseveranza ti dice semplicemente che tu già sei dentro quella casa, che sei stato portato dentro. Ed è innegabile però che esiste una forte tensione fra l'opera di Gesù e quello che noi siamo chiamati a fare. È vero che noi siamo salvati totalmente da Cristo, che Lui ha provveduto tutto quello che è necessario attraverso la sua vita, la sua morte e la sua resurrezione per noi, ma è altrettanto vero che noi non siamo chiamati ad una passività nella nostra vita. Il versetto 14 infatti dice che siamo divenuti partecipi di Cristo, e questa parola partecipi dà l'idea di un compagno in una impresa commerciale, di un partner in un qualcosa, in un'impresa commerciale. E noi siamo chiamati a fare qualcosa. Cristo ha fatto tutto per noi, ma noi siamo chiamati altrettanto a fare qualcosa. Secondo Pietro 1, versetto 3 e 5, la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso questo ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che nel mondo a causa della concupiscenza. Voi per questa stessa ragione, mettendo da parte vostra ogni impegno, Dio ci ha dato tutto, Lui ha fatto tutto, ci ha elargito queste grandi ricchezze, ma voi, dice Pietro, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede alla virtù la conoscenza, eccetera, eccetera. Ebrei, capitolo 4, versetto 11, sforziamoci dunque di entrare in quel riposo. Gesù stesso, Luca, capitolo 13, versetto 24, sforzatevi di entrare per la porta stretta. E poi forse il verso che più di tutti sintetizza questa tensione fra quello che Cristo ha fatto e quello che noi siamo chiamati a fare, Filippesi 2, versetti 12 e 13. Così, cari miei, voi che foste sempre ubbidienti, non solo come quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza, con timore e con tremore. Il popolo era stato condotto fuori dal paese di Egitto, si trovava adesso lì nel deserto, era chiamato anche a fare delle scelte, a fare le scelte giuste, e noi siamo in quella stessa condizione, abbiamo avuto il nostro esodo professando Cristo come nostro Signore, ma adesso siamo lì, non siamo ancora nella terra promessa, non siamo ancora entrati in cielo, siamo lì nel terreno del deserto, dove il caldo scotta, dove spesso manca l'acqua, dove c'è la prova, dove c'è la tentazione. E lì noi siamo chiamati a manifestare la nostra perseveranza, non solo a professare la nostra fede per poi desiderare le pentole, le patate, le cipolle dell'Egitto, come faceva il popolo. Atti concreti. L'invito è per tutti noi. L'autore qui non sta parlando a delle persone che sa che avevano un problema di infedeltà. Parla indifferentemente a tutti, parla a tutti noi. Nessuno si sente escluso da questo. La fedeltà rimane una grande tentazione e bisogna essere vigilanti contro il peccato e l'incredulità. Badate, fratelli, che non ci sia fra di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente, ma esortandovi a vicenda ogni giorno finché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Lo scrittore usa diversi termini per descrivere l'allontanamento di Dio, e se vogliamo allora capire che cosa sta dicendo, dobbiamo fare un po' di chiarezza su questi termini che incontriamo in questo brano. Possiamo andare avanti? Ci parla dell'infedeltà usando dei termini che sono l'incredulità, la seduzione del peccato e la disubbidienza. Che cos'è l'incredulità? Come potremmo definire l'incredulità? L'incredulità, in modo molto semplice, potremmo definirla come il fallimento di credere ciò che dice la parola di Dio. E non si tratta di un aspetto puramente intellettuale, come ho già detto prima. Un sacco di gente dice che potrebbe sottoscrivere delle dichiarazioni che riguardano Dio e dire sì, è vero, è così, e poi, tuttavia, comportarsi in modo totalmente diverso. Ed è per questo che questo brano continua a sottolineare questo oggi. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione. Il modo in cui noi rispondiamo alla parola di Dio ci dice se stiamo credendo o se abbiamo delle incredulità nel nostro cuore. Un test semplice. Vai alla parola, leggi la parola e ti rendi conto se quello che essa dice ha una corrispondenza nella tua vita. L'incredulità è questo, il nostro rapporto con quello che dice Dio nella sua parola. E quando non crediamo ciò che Dio dice, ci ritroviamo a vivere nella condizione dell'inganno del peccato, la seduzione del peccato. Il peccato ci inganna facendoci credere che qualcosa di diverso da Dio può fare qualcosa che in realtà solo Dio può fare. E questo è stato il problema di Adamo ed Eva nel giardino. Oppure, il peccato ci inganna nel farci pensare che Dio non può fare qualcosa che la sua parola dice chiaramente che lui può fare. E una volta che siamo stati ingannati dal peccato, noi siamo inclini alla disubbidienza. E più disubbidiamo, più il nostro cuore si indurisce, più la nostra incredulità viene alimentata e il ciclo si chiude, per poi ricominciare e ricadere. Ad esempio, gli israeliti erano stati ingannati a pensare che i giganti della terra di Canaan non potevano essere sconfitti. Sì, Dio è stato potente, ci ha liberato dal faraone, ci sono state 10 piaghe, ci ha liberato in modo potente, ha aperto il Mar Rosso, ci ha fatto passare a piedi asciutti, ci sono state queste colonne che ci hanno accompagnato, ma i giganti sono giganti. Il popolo ha pensato che Dio non poteva fare quello che lui in effetti aveva detto che avrebbe potuto fare. Se avessero creduto nella promessa di Dio, lui avrebbe combattuto per loro e non sarebbero stati ingannati. Ma appena l'inganno del peccato è entrato nella loro vita, il risultato qual è stato? La disobbedienza. E così era ricomparsa la paura e volevano tornare in Egitto. Questi cristiani ebrei, a cui l'autore stava scrivendo, stavano pensando che tornare fra le file dei giudei avrebbe risolto il loro problema. Erano perseguitati, stavano soffrendo. La soluzione qual era? Ritorniamo a essere giudei, che in qualche modo siamo tollerati all'interno dell'impero romano e così risolviamo i nostri problemi. Ma se veramente avessero creduto in Gesù, cioè che la sua morte ha distrutto il potere della morte, che ci ha liberati dalla paura della morte e che seguirlo significa avere vita eterna, allora non sarebbero stati ingannati. Non sarebbero stati ingannati da questa perversa idea di poter ritornare al giudaismo per poter avere pace nella loro vita. E questo è un inganno a cui noi anche noi siamo esposti nel pensare che qualcosa ci può dare una soluzione quando in effetti quella cosa non ce la può dare. Anche noi siamo soggetti a delle paure, paura della morte, paura della disoccupazione, paura che se diamo l'offerta in sala poi non abbiamo di come comprare la spesa durante la settimana. Quante paure abbiamo? Quante paure coltiviamo? E spesso siamo ingannati. E però la seduzione del peccato non ci dice mai che la sua soluzione è una soluzione che dura molto poco. Non è mai una soluzione eterna, ma questo non ce lo dice, perché ci inganna. Ma noi come i pesci che non sanno che quando vanno all'amo per prendere il boccone rimangono poi presi, ci cadiamo tutte le volte. Anche noi cadiamo facilmente in questo trucchetto. E allora alcuni potrebbero chiedere, ma come facciamo a sapere fino a quando noi stessi o qualcun altro si è spinto troppo in là nell'infedeltà? Come facciamo a sapere se siamo diventati così ribelli, così induriti dal peccato al punto da mettere in pericolo la promessa della vita eterna? Allora, sappiamo che anche la nostra vita è caratterizzata da episodi di infedeltà, spero che siano episodi, non siano persistenze degli habitat, delle abitudini di infedeltà. Come facciamo? Beh, il brano di oggi non ci dà la risposta, fratelli, e non mi sembra corretto pretendere una risposta quando il testo non la dà. Il testo ci dice semplicemente badate fratelli che non ci sia fra di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente. L'obiettivo del brano di quest'oggi non è quello di farci sviluppare una sensibilità a quel fratello, secondo me è andato un po' oltre, quello si è perso, quello ha perso la confessione della fede. No, non è questo l'obiettivo. L'obiettivo di questo brano è quello di renderci tutti vigilanti. Tutti noi siamo soggetti a delle infedeltà. La vediamo quotidianamente, la codiamo quotidianamente nella nostra vita. E allora quello che ci dice questo brano è sii vigile. E come possiamo essere vigili? Questo è l'obiettivo del testo, non è quello di farci dei detective, dei giudici nostri o dei fratelli che ci stanno intorno, ma di essere dei vigilanti. E come? Ma esortandovi a vicenda ogni giorno, finché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. L'indicazione che ci dà il nostro testo è questa, esortandovi. È una parola che può essere tradotta in vari modi, con incoraggiandovi, avvisate, mettete in guardia, ma l'idea di incoraggiare porta bene l'idea in sé, perché porta il concetto di sfida e di incoraggiamento. Si incoraggia qualcuno a rimanere in pista, lo si sfida quando ci si accorge che sta andando effettivamente fuori strada. La fedeltà, fratelli, ci dice questo brano, non è un'impresa in solitaria. Noi abbiamo bisogno di perseverare. E quando vedi della infedeltà nella tua vita, devi essere vigile. Quando vedi dell'infedeltà della vita di qualche altro nella comunità, la soluzione non è quella di girarsi dall'altra parte e fare finta di nulla. Ma sì, tanto si risolverà. Ma chi me lo fa fare è mischiarmi. Ma perché gli devo dire una cosa che poi magari è permaloso e se la prende e poi non mi saluta per i prossimi 5 anni? Non è questa la soluzione che ci indica la scrittura. Ci dice di esortarci a vicenda. Certo, l'esortazione deve essere fatta sempre con spirito di amore, e amore a volte ha in sé lo scontro, il conflitto. Ma ricordiamoci che noi non siamo la polizia dell'incredulità. Noi non siamo il corpo armato della polizia contro l'incredulità. Però dobbiamo guardarci gli uni e gli altri. Dobbiamo fare attenzione gli uni agli altri. L'esortazione ha una maggiore efficacia quando è in un contesto di relazione. I genitori devono incoraggiare i figli, i genitori devono sfidare i figli sfidano più molte volte i genitori stessi, perché ci troviamo messi alle spalle con le loro domande, con le loro pretese, con le loro richieste, spesso strane, che magari non le condividiamo. Le mogli dovrebbero sfidare i mariti a essere più fedeli, i mariti dovrebbero sfidare le mogli a essere più sante. Ma ci dovrebbe essere anche un contesto di incoraggiamento, di attenzione reciproca anche all'interno della comunità. Non solo le relazioni familiari. Forse tu hai bisogno di un mentore, di un leader spirituale nella Chiesa che possa affiancarti, con cui regolarmente incontrarti, che possa aiutarti a scovare quelle seduzioni del peccato per non cadere nella disubbidienza e non continuare ad alimentare l'incredulità. Forse potrebbe essere opportuno segnare su un foglietto di carta quelle che sono le aree che regolarmente noti come le aree in cui ci sono ricaduto. L'ho rifatto. Ci sono quelle aree in cui il peccato è più difficile da estirpare nella nostra vita. Io a volte, questa settimana abbiamo avuto un incontro sugli studi settimanali, come incentivarli. E mi chiedo, com'è possibile che la domenica siamo in 100, forse anche qualcosa in più alcune domeniche, e le cellule, gli incontri di discepolato durante la settimana, gli incontri di preghiera, che siamo delle persone che si dicono popolo di Dio, sono così deserti? Ci sono intere zone della nostra città che sono scoperte da un incontro settimanale. Perché non li frequentiamo? Queste sono delle opportunità che Dio ci dà anche per vigilare gli uni nei confronti degli altri. Stiamo professando quella fede, ma la stiamo vivendo o siamo degli atei pratici? Cioè, le nostre azioni confermano o smentiscono quello che noi dichiariamo. E questo è il punto, e questo è il punto. Se conosci delle persone che hanno fatto una professione di fede, ma che vivono in aperta ribellione a Dio, non star lì a perderti in ragionamenti, aveva la salvezza, l'ha perso, oppure non è mai stato salvato. Non è questa l'indicazione che ti deve dare la scrittura, che ti dà la scrittura. La scrittura semplicemente ti dice, se ne hai l'occasione, incoraggia quella persona, sfidala affinché possa mettere la sua vita a posto, affinché possa togliere l'incredulità nel suo cuore. Ed è questo quello che quel continuo oggi che noi ascoltiamo in questo brano, oggi ripetuto più volte, oggi è tutto il tempo che ci sta davanti fino a quando non saremo con il Signore. Ogni giorno dobbiamo incoraggiarci e sfidarci alla perseveranza. Non scoraggiarti se vedi delle persone care che non stanno camminando con Gesù. Sfidala piuttosto a seguire Cristo fino a quando ne avrai l'opportunità. Tu non puoi salvare le persone. Loro non possono salvare se stesse, ma noi siamo chiamati a fare ogni sforzo per incoraggiarci gli uni e gli altri. Abbiamo visto un esempio di infedeltà nella storia di Israele e un esempio di esortazione a rimanere fedele. Ma l'intero capitolo attira la nostra attenzione sulla fedeltà di Gesù. Guardate il versetto 1. Perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate Gesù l'apostolo e il sommo sacerdote della fede che professiamo. Dio ci ha chiamati a se stesso, Dio ci ha riscattati per se stesso, e la fedeltà di Cristo è degna della nostra adorazione e della nostra lode. L'apostasia è semplicemente follia se noi consideriamo la fedeltà di Cristo nei nostri confronti. Cristo è stato fedele ed ha perseverato. E se vogliamo avere anche noi una fede che persevera, sforziamoci di fare ogni cosa, sforziamoci di mantenere fissi i nostri occhi su Cristo, sforziamoci di tenerci, di attenerci a quello che la parola ci dice, a quello che Dio ci dice nella sua parola. Inchiniamo il nostro capo. Signore, vogliamo chiederti che tu ci renda ancora più consapevoli a ciascuno di noi, senza differenze, senza considerarsi come immuni da quello che è stato detto quest'oggi, come qualcosa che non ci riguarda, che tu ci renda sensibili a capire che l'infedeltà di lungo termine ha delle profonde, grosse, tragiche conseguenze nella vita di ciascuno di noi, così come l'ha avuto nella vita del popolo che si è trovato per 40 anni nel deserto. Signore, aiutaci ad avere chiaro che solo una perseveranza, una fedeltà di lungo termine porta con sé le tue benedizioni. Signore, non farci accontentare di episodi, di avvenimenti spot, sporadici della tua grazia, ma fa che possiamo essere totalmente immersi in essa e che ciascuno di noi possa adoperarsi per la propria salvezza. Signore, ti chiedo che tu vuoi rendere ciascuno di noi più vigilante nei confronti della seduzione del peccato. Signore, siamo ingannati in modi così banali e purtroppo non ce ne rendiamo spesso conto. Tutte le volte ci ricadiamo. Signore, aiutaci a interrompere quel ciclo di incredulità, seduzione, disobbedienza. Vogliamo piuttosto alimentare la fiducia nella tua parola, la fiducia nelle tue promesse, la fiducia in quello che Cristo ha fatto per noi sulla croce. Signore, aiutaci a essere vigilanti nelle nostre famiglie, noi stessi nei nostri confronti e nella comunità. Aiutaci a coltivare delle sane relazioni di incoraggiamento reciproco. Aiutaci, Signore, ad avere il coraggio anche di poter chiedere aiuto a chi è vicino a noi nella comunità se vediamo delle difficoltà nella nostra vita. Aiutaci a approcciarci gli uni agli altri senza offenderci, ma per sfidarci, per correre con perseveranza quella gara che tu ci hai messo davanti, fissando sempre gli occhi su Cristo, colui che è il compitore e l'adempitore della nostra fede. Nel nome suo noi ti preghiamo. Amen.